Continuiamo la lettura del capitolo 4 di Giovanni, dal versetto 27 in poi. L'ultima volta abbiamo interrotto al momento in cui Gesù ha rivelato alla donna samaritana che stava con lui al pozzo di Giacobbe: sono io che ti parlo. Gesù ha rivelato così la sua identità, che era già stata in qualche modo intravista dalla stessa donna, che aveva detto che di quelle cose di cui parlava Gesù avrebbe poi parlato il Messia. Sono io che parlo a te. E in quell'attimo, proprio in quel momento, dice Giovanni, giunsero i suoi discepoli. Ecco, in quel momento in cui Gesù si rivela, non è più solo, ma è circondato dai discepoli. E così la donna si trova ad essere anche lei in mezzo ai discepoli di Gesù. Quando uno incontra Gesù e lo riconosce, da quel momento non è più solo, da quel momento si trova, diremmo noi oggi, proprio nel mezzo della Chiesa. L'incontro con Gesù e il riconoscimento di lui avviene nella solitudine del proprio cuore. Ognuno deve proprio accogliere Gesù e decidersi per lui da solo. Però dal momento che lo fa, ecco, si trova subito in mezzo alla Chiesa. Appena dici di sì a Gesù, ti appare la Chiesa. Non sei più solo con lui, ma ti accorgi di far parte di una famiglia. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. I discepoli, con la loro venuta, con la loro presenza, interrompono la meraviglia della donna alle parole di rivelazione di Gesù: sono io che parlo a te. Certamente la donna è rimasta in quell'attimo, in quel momento, meravigliata. Era una novità troppo grande, quella è troppo bella. E i discepoli interrompono questa sua meraviglia e manifestano la loro meraviglia. Si meravigliarono che Gesù stesse a discorrere con una donna. Gesù è novità continua anche per i suoi. Tutto quello che Gesù fa, anche per coloro che hanno grande confidenza con lui, è una novità. Gesù ha offerto e sta offrendo la parola di Dio, anche ad una donna e per di più samaritana. Di questo si meravigliano i discepoli, perché i rabbi non, tra virgolette, non perdevano tempo con le donne. E invece Gesù parlava con lei. Gli ha offerto la parola e non è stato inutile. Perché? Perché ella va subito ad invitare. La donna lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. I discepoli tornavano dalla città, erano stati in città, però non erano stati capaci di invitare nessuno ad incontrare Gesù. Non avevano parlato di Gesù, non lo avevano presentato ai samaritani. Questo lo fa la donna, ora che ha capito chi è Gesù, ora che ha saputo, che ha avuto questa rivelazione. I discepoli si sono meravigliati che Gesù stesse a discorrere con una donna, però non gli hanno fatto alcuna domanda. È strano che qui Giovanni ci riporta le domande che avrebbero potuto fare e che non hanno posto a Gesù. Avrebbero potuto chiedergli che desideri o perché parli con lei, ma non glielo chiedono, perché è una novità che probabilmente essi pensano di non imitare mai. O non vogliono imitare questa apertura di Gesù a parlare con una donna in terra straniera. E perciò non vogliono nemmeno sapere il perché. Han paura di dover cambiare ancora qualcosa delle loro convinzioni. Intanto i discepoli lo pregavano. Ma prima, la donna lasciò la brocca e andò in città, quindi non è tornata in città con la brocca, non è stato un ritornare a casa dopo aver fatto quello che doveva fare. Lasciò lì la brocca, quindi è intenzionata a ritornare, quello è il suo posto vicino a Gesù. E invece va in città per un altro motivo. Gesù le aveva detto: sì, va a prendere, porta qui tuo marito, ma non ne aveva. Cosa va a fare la donna in città? Ormai lascia lì la brocca, perché ormai l'acqua necessaria non è più quella materiale. Ella torna in città con un'altra acqua. Ha compreso che Gesù è per tutti, quindi anche per loro, per i samaritani, per gli abitanti della sua città. Non può goderlo da sola. Nessuno le dice quello che deve fare, che deve andare in città. Lo ritiene ovvio, bisogna che vada ad avvisare, a chiamare. E cosa dice? Venite a vedere un uomo. È bello che non ha invitato Gesù ad entrare in città, chissà, forse per rispetto a lui, che sapeva che per un giudeo entrare in casa o di pagani o di samaritani sarebbe stato un andar contro le regole. Forse per questo motivo, quindi per rispetto a lui, ma forse anche perché se gli uomini escono hanno meno distrazioni, non hanno nient'altro che questo motivo, che incontrare Gesù per venire da lui. Quindi lei invita gli uomini ad uscire, a uscire dalla città. Ed è proprio così che chi vuole incontrare Gesù non deve stare ad aspettarlo, ma deve uscire, lasciare le sue sicurezze, le sue distrazioni, occupazioni, anche quelle belle, anche quelle sacre, anche quelle normali di tutti i giorni. Venite a vedere. E poi dice un uomo, finora mentre parlava con lui, la donna lo aveva prima chiamato giudeo, poi l'aveva chiamato profeta, alla fine ha scoperto che è Messia, ma dovendo presentarlo ai suoi concittadini, lo presenta così, un uomo, senza connotazioni particolari che possano sottolineare una divisione o una diversità, un uomo, e quindi abbordabile da tutti. Egli è per tutti. E cos'è importante di quest'uomo? Non ha fatto miracoli Gesù davanti alla Samaritana. Quindi non dice la donna venite a vedere un uomo che ha fatto così o così, ma che ha detto quello che io ho fatto, e quello che lei aveva fatto non erano cose esemplari, cose belle. Lui ha detto quel che lei ha fatto, quindi di Gesù sono importanti le parole che rivelano il comportamento dell'uomo. Le parole di Gesù mettono in luce e risultano essere un giudizio su quello che fa l'uomo. Quindi Gesù conosce il significato delle azioni degli uomini. Ed è questo che diventa attraente per i samaritani. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Qui la donna deve aver detto queste parole con molta umiltà, perché era come mettere in piazza e un riconoscere lo sbaglio dell'impostazione della sua vita, di tutto quello che aveva compiuto fino allora. Quindi deve aver detto questo invito con tanta umiltà, perché era un riconoscere e un riconoscere pubblicamente i propri sbagli. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non ha vergogna di dire queste cose la donna, perché ormai lei capisce che queste cose, quindi anche gli sbagli della sua vita, servono per manifestare Gesù, per farlo incontrare agli altri e per farlo incontrare loro come il Salvatore. E poi aggiunge che sia forse il Messia. Mette lì questa parola quasi come un dubbio, ma forse possiamo vederlo anche come una delicatezza. Questa donna non vuole imporsi, non vuole che le sue parole sostituiscano l'incontro o quello che Gesù stesso può suscitare nei cuori degli uomini quando li incontra personalmente. Quindi lei con questa domanda suscita soltanto un interrogativo, una curiosità. Pone quella domanda a cui poi ognuno deve rispondere personalmente e soltanto dopo aver incontrato personalmente Gesù. Che sia forse il Messia? Uscirono allora dalla città e andavano da lui. E qui ancora Giovanni interrompe il racconto per farci vedere adesso Gesù circondato dai discepoli, così i samaritani che arrivano guidati dalla donna non si trovano più soli con Gesù, ma si trovano nella chiesa, incontrano la chiesa formata dai discepoli, dagli apostoli. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. I discepoli sono occupati dalle cose, proprio come la donna prima che avesse scoperto chi era Gesù. E Gesù deve far capire anche a loro le realtà della vita spirituale, e fa anche con loro la stessa fatica che aveva fatto con la donna. Con lei parlava di sete e di acqua, con loro parla di fame e di cibo. Rabbì, mangia, gli dicono i discepoli, ed egli: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Anche con loro Gesù deve usare un linguaggio misterioso. Io ho un cibo che voi non conoscete. Loro conoscevano solo il cibo che erano andati a prendere, a comprare in città. Ma Gesù ha un cibo spirituale, diverso. Cioè Gesù si nutre e vive con un'altra forza, non con quella materiale. I discepoli si domandavano l'un l'altro, non a lui, ma si domandavano l'un l'altro: qualcuno forse li ha portato da mangiare? Ecco, sono anch'essi proprio come la donna, precisi, pensano solo, lei pensava solo all'acqua del pozzo e loro pensano solo al cibo materiale. Io ho un cibo. Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Il cibo che ha Gesù è quello che lui può mangiare, che lui mangia. Fare la volontà di colui che mi ha mandato, cioè del Padre. E di questo cibo Gesù ha fame. Lui intende fare sempre soltanto la volontà del Padre. Per questo ha parlato anche con la samaritana, anche se questo parlare con lei suscitava meraviglia. Fare la volontà di colui che mi ha mandato. E Gesù sa che volontà del Padre è amare tutti e non rifiutare il suo amore a nessuno. È di questo che Gesù ha fame, è questo che sazia Gesù, che lo soddisfa, che lo riempie di gioia. Fare la volontà del Padre, compiere la sua opera. E poi Gesù continua ancora il suo discorso mentre stanno arrivando i samaritani. Non dite voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Vuol dire che siamo ancora in inverno. Se mancano 4 mesi, vuol dire che siamo dopo la festa della dedicazione, la festa delle luci di dicembre, che si faceva al Tempio di Gerusalemme. Siamo dicembre, primi di gennaio forse. Ci sono ancora 4 mesi per la mietitura. Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Ancora 4 mesi. Cosa sarebbe avvenuto dopo 4 mesi? Dopo 4 mesi, cioè a Pasqua, sarebbe avvenuta la passione, la morte, la risurrezione di Gesù. E invece non occorre. I campi già biondeggiano. Gesù è meravigliato. Non occorre attendere la sua morte, la sua risurrezione, perché ecco, arriva già una folla di samaritani. Ricordate che quando sono venuti, o più avanti, capitolo 12 mi sembra, quando arrivano i greci a interessarsi di Gesù, a volerlo vedere, Gesù capisce, ecco, questa è la mia, è giunta l'ora, è l'ora della passione, della sua manifestazione. E qui è un momento simile a quello. Gesù vede arrivare i samaritani, come mai? Non è ancora giunta l'ora. Ma anche se non è l'ora della messa, i campi già biondeggiano. Stanno arrivando in folla i samaritani, stanno venendo da lui, prima ancora della sua fatica, cioè della sua passione e della sua risurrezione. E così comprendiamo anche quello che Gesù aggiunge dopo. Ecco, io vi dico, quindi è importante, levate i vostri occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Chi è che semina? È Gesù che semina. I discepoli non hanno fatto niente perché i samaritani uscissero dalla città per venire incontro a lui. E chi è che miete? Saranno gli apostoli, ma insieme con Gesù, godono insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto, uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Sarà così anche in seguito. Si accorgeranno che sarà sempre così nella missione della Chiesa. Chi miete, cioè chi raccoglie, chi raduna i credenti nella Chiesa, perché lo possono fare? Perché lo Spirito Santo è arrivato prima di loro e ha aperto i cuori. Io vi ho mandato a mietere ciò che voi non avete lavorato, altri hanno lavorato, voi siete subentrati nel loro lavoro. Sono parole che avranno una validità continua e non solo in questo momento. Quando dice vi ho mandati, forse qui l'Evangelista Giovanni anticipa quello che sarà dopo la Pentecoste o all'Ascensione. Vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete seminato. Perché ora gli apostoli erano andati soltanto a cercare del pane in città. E quindi queste parole valgono per il tempo della missione della Chiesa. È stata la donna invece ad essere missionaria. Gli apostoli devono, nonostante tutto, imparare da lei. Si può dire quasi la prima missionaria che troviamo. Prima c'era stato sì quei due che erano andati a cercare Pietro e Natanaele, così, però in maniera più ampia, ecco, è proprio la samaritana la prima missionaria che porta una città intera davanti a Gesù. Quindi lei, il suo comportamento, non il suo comportamento di prima, quello rimane sempre immorale. Però nonostante l'immoralità della sua vita precedente, ecco che lei può essere una missionaria che porta gli uomini a Gesù. E anche questo è molto bello e apre alla speranza i cuori di molti, anche di molti peccatori. Così come vedremo o abbiamo visto San Paolo, che nonostante fosse stato il persecutore della Chiesa, ne è diventato il più grande missionario, che ha portato il nome di Gesù davanti ai re e agli imperatori. La parola della donna ha incuriosito, ha attirato i samaritani, che si sono aperti alla fede e si sono aperti anche all'ospitalità, perché invitano Gesù ad entrare nella loro città. La prima cosa che fanno, quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi. Di fermarsi con loro. Ed egli vi rimase 2 giorni. Ha accettato l'invito di questi che erano ritenuti dai giudei quasi infedeli. Ma questi samaritani, di questi è detto così, molti credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quindi basta queste parole che descrivono Gesù nel suo incontro, nell'incontro che lei aveva fatto, non dice altre cose di lui, ma quello che lei ha vissuto nell'incontro. Però le deve dire, non può dirle senza umiltà. Ed è quasi un'umiliazione per lei dire queste cose. Però queste suscitano fede, credettero. Molti credettero. Chi ode la parola crede, crede per la parola. E i samaritani allora riconoscono: sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Per le parole della donna dovremmo dire hanno cominciato a credere, perché dopo essi dicono sempre alla donna, perché rimanga ancora umile: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito. Quindi la parola che Gesù ha rivolto a loro li ha confermati nella fede che avevano, che aveva cominciato a nascere, a sorgere in loro. L'incontro con Gesù li ha confermati e li ha maturati in questa fede. Non è più per la tua parola che noi crediamo. Cosa vuol dire? Anche se tu adesso ci dicessi viceversa, anche se tu adesso ci dicessi che lui non è il Messia, che lui, che non è vero, che adesso l'abbiamo sentito noi. E allora noi crediamo perché abbiamo udito direttamente la sua parola e sappiamo che è veramente il Salvatore del mondo. Sappiamo, non crediamo. La fede li ha portati ad una conoscenza e a una conoscenza profonda di Gesù. Sappiamo che è il Salvatore non solo nostro, non solo dei giudei, ma del mondo. Quindi la conoscenza che hanno raggiunto i samaritani a riguardo di Gesù è la più ampia possibile. È il Salvatore del mondo. Sono più aperti i samaritani che non gli apostoli, che non tutti i giudei che si convertono, che pensavano sempre è per noi. E hanno fatto una fatica enorme ad aprirsi ad annunciare ai pagani. Invece i samaritani arrivano subito a questa conoscenza di Gesù. Forse la loro poca religiosità o la loro religiosità sbagliata ha lasciato il loro cuore aperto alla più completa conoscenza di Gesù, Salvatore del mondo. E questa è una fede vera, quella che è aperta ad amare tutti, non ad amare soltanto il prossimo, cioè quelli del proprio popolo, ma una fede che si apre ad amare tutto il mondo, quindi anche tutti i popoli pagani. Ecco la fede vera, che stranamente questa apertura ad amare tutti assomiglia proprio a quella che Gesù ha descritto nel Vangelo di Luca quando ha parlato, quando ha raccontato la parabola del buon samaritano. Anche lui è stato aperto ad amare uno che era considerato nemico per lui, perché un giudeo non avrebbe mai sopportato di essere curato da un samaritano se non fosse stato in coma, o quasi. Quindi una fede, una vera fede aperta all'amore di tutti gli uomini. E così qui con questo fatto dell'arrivo dei samaritani, grazie alle parole della donna, ecco, cominciano a cambiare anche le nostre valutazioni. Vediamo che la donna, per quanto immorale fosse stata la sua vita, è una missionaria. L'incontro con Gesù le ha cambiato la vita. Non possiamo più giudicarla. I samaritani, per quanto infedeli e eretici possano essere stati, nell'incontro con Gesù sono diventati credenti e sono diventati aperti all'amore di tutti. Non possiamo più giudicarli, anzi, è il loro cambiamento che giudica noi. Cambiano quindi tutte le nostre valutazioni. L'incontro con Gesù, quindi, e la fede che sorge cambia tutte le prospettive, tutti i nostri modi di vedere. Il credere in Gesù sorprende sempre e genera continue sorprese, non solo al di fuori di noi, ma anche dentro di noi. Gesù è davvero una novità assoluta. Gesù è davvero vino nuovo, è vestito nuovo, che non lo si può mescolare o non lo si può mettere a paragone o mettere insieme con altre cose. È una novità, è un dono che viene dall'alto, che viene da Dio. Ecco, quindi che la fede dei samaritani e della donna ci porta a conoscere ancora di più Gesù e a vedere come la sua presenza e la sua vita cambia la nostra vita e il nostro essere nel mondo in mezzo agli altri uomini. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.